In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate ed osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché si dicono e non fanno. Leggono infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filateri, allungano le frange, si compiacciono del posto d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi tutti siete fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo. Chi invece si esalterà sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato. Il tema che le letture pongono alla nostra attenzione è come vivere correttamente una vita religiosa. Sia il profeta che Gesù notano che le persone non vivono secondo la religiosità, la logica della religiosità che seguono. Vuol dire che è gente cattiva. Noi, come viviamo la nostra religiosità? La Chiesa nella preghiera ci ha dato un criterio di lettura. Tu solo, a Dio, tu solo puoi dare ai tuoi fedeli il dono di servirti in modo lodevole e degno. Tu solo puoi dare il dono di servirti in modo degno. Il primo problema, quindi, è avere un animo disposto a ricevere questo dono del Signore. Perché ogni atteggiamento dell'uomo che tenda ad una autonomia nel rapporto con Dio, nel servizio religioso, è destinato a fallire. È fallita la vita religiosa dei sacerdoti dopo il rientro verso il V secolo avanti Cristo dalla schiavitù babilonese. Ai sacerdoti veniva garantita una casina, un pezzo di terra dove mettere un po' di vito e soprattutto il fico, dove rimanere all'ombra e conversare con gli amici. Indubbiamente era un trattamento di privilegio, ma il trattamento di privilegio era perché queste persone dovevano essere di guida al popolo all'incontro con Dio. Queste persone invece si godevano il privilegio e lasciavano da parte l'impegno preso. E il profeta Malachia insiste condannando queste persone, anzi dicendo loro: io vi maledico. Qui abbiamo gli scribi e i farisei che svolgono una certa funzione educativa, però la loro funzione non coincide con la forma di vita della loro esistenza. Per così dire, culturalmente e mentalmente sono persone che si muovono nella sfera religiosa come orizzonte di idee, però come vita pratica vivono come tutti gli uomini senza Dio. Ecco il punto. Per cui ciò che il Signore dice di queste persone è la carenza di un rapporto con Dio. Questo è il motivo. Perché se la vita continua ed è religiosa e genera novità di vita solo nel rapporto con Dio, una vita degna del rapporto con Dio, è chiaro che se viene meno quel rapporto, dopo ogni motivazione non esiste più. Ad esempio in Italia nell'Ottocento noi abbiamo avuto che gli ordini religiosi sono stati quelli più sensibili nel vedere il bisogno di ospedali, il bisogno di educazione e di scuola. Successivamente lo Stato ha preso in considerazione questi problemi. Ora, casi sono due. O queste persone religiose continuano il rapporto con Dio, da avere lo sguardo di vedere gli attuali bisogni del popolo, oppure queste persone si mettono, potremmo dire, in concorrenza, diciamo, con lo Stato, con i laici, per vedere chi fa le cose migliori. A questo punto però il senso religioso è sparito, con la presunzione che per il fatto che uno è religioso sia anche migliore degli altri nella professione. È un'altra cosa, perché il rapporto con Dio dà l'intuizione del vedere ciò di cui il popolo, cristiano o no, il popolo ha bisogno. Il loro difetto quindi è stato solo quello di non avere considerato Dio. Tu solo puoi dare ai tuoi fedeli il dono di servirti in modo degno. Ecco. Abbiamo l'esempio positivo, ed è Paolo, il quale è contento del periodo in cui è rimasto presso i Tessalonicesi. Però mentre era presso i Tessalonicesi non se n'è approfittato del fatto di essere l'annunciatore del Vangelo della vita. Ma dice, ma io ho vissuto col mio duro lavoro e la fatica. Ecco qui. San Paolo faceva il tessitore di tende. I beduini del deserto hanno bisogno delle tende. Lui faceva il tessitore. E per cui non è stato di peso, per non essere di peso ad alcuno di voi. E ho annunciato il Vangelo. In un uomo così, egli si rallegra che ci sia stato da parte dei Tessalonicesi uno sguardo per cui le parole che lui diceva, lui uomo, sono state prese come parole di Dio. Per cui attraverso la bocca di Paolo, questi abitanti hanno accolto la parola come se fosse Dio stesso che immediatamente agisce e salva le persone. Per cui la comunicazione del Vangelo si rapporta e si confronta con la persona religiosa che ne parla. Perché io posso parlare con la bocca di Dio, delle azioni virtuose, ma l'occhio va subito al confronto della forma di vita. non c'è via d'uscita. Per cui nella maggioranza dei casi la parola dice in un modo, ma la parola del comportamento nega ciò che è stato detto dalla voce. Essendo quindi un messaggio contraddittorio, dove uno dice sì e l'altro dice no, si annullano e non c'è nessun risultato. Questo bisogna averlo presente, perché la testimonianza cristiana passa attraverso il volto di ogni persona, secondo che la persona ha amore a ciò che dice, per cui ciò che dice la persona è ciò che realmente c'ha nel cuore, ciò che realmente la persona desidera. E quando la persona dice ciò che sinceramente desidera, il bene che desidera, allora la parola è stata accolta non come parola di uomini, ma qual è veramente come parola di Dio. Ecco la diversità del messaggio. Il messaggio religioso sta in piedi se la persona che lo porta è testimone della parola che dice. Questo per ogni cristiano che vive in questo mondo occorre un supplemento di energia, perché da solo noi non riusciamo ad essere così uniti. Ed è per questo che allora il Signore ci dice: chiedete a me la forza per poter svolgere questo compito a cui io vi ho chiamati. Il momento della preghiera non è un momento separato rispetto alla vita, ma il luogo in cui si rigenera la vera identità della persona di fede e le parole vengono secondo la verità profonda del pensiero e della volontà di Dio. Occorre che noi questa preghiera qui la teniamo. Tu solo puoi dare ai tuoi fedeli il dono di servirti in modo lodevole e degno. Tu solo. È inutile che noi ci impegniamo con tutta la nostra buona volontà se manca questo fondamento. Solo il fondamento di Dio stesso, che ci accompagna ed è sempre presente, è la garanzia che i nostri passi, le nostre parole sono secondo la volontà del Signore ed esprimono la salvezza delle persone che nei diversi giorni riusciamo ad incontrare.